Cari amici, è vero che i morti sono viventi? È vero che la morte non è altro che l'ingresso ad una nuova forma di vita? Ecco delle domande che, a lume di logica, appaiono molto strane e dalle quali cercheremo di dare una risposta, in armonia con la Bibbia, nel corso della presente trasmissione. Questo programma di studio biblico vi è presentato dall'Associazione Studenti della Bibbia Aurora, ramo italiano della Dawn Bible Students Association. Ed ecco a voi, Franco.
Molte grazie, Giulio. Di recente abbiamo esaminato brevemente il libro dei Salmi, soffermando la nostra attenzione particolarmente sul suo contenuto profetico circa il piano di Dio per la ristorazione dell'umana famiglia durante il millenniale regno di Cristo. Ora passeremo agli scritti di Salomone. Ebbene, quale argomento trattato in questi libri del famoso re ti ha colpito di più?
In verità ho rilevato che il tema sulla condizione dei morti e sulla morte stessa occupa in questi scritti un posto prominente e perciò ho predisposto dei quesiti che spero di poterli sottoporre e risolvere durante la nostra conversazione.
Ma certamente, Ernesto, è vero quel che tu dici, che le affermazioni di Salomone sono molto importanti. La Bibbia ce lo prospetta come un uomo di grande sapienza. Difatti, allorché divenne re di Israele, fu benedetto da Dio con una speciale dispensazione di saggezza. Inoltre, egli è uno dei preminenti scrittori ispirati della Bibbia, e perciò le verità che ci enuncia conservano un valore reale ed indiscutibile. La grande sapienza di quest'uomo è racchiusa in moltissime sentenze, un gran numero delle quali è raccolto nel libro dei Proverbi. In uno di questi proverbi leggiamo: «Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri». Tutto ciò, per tornare al nostro soggetto, vale anche per quanto Salomone scrive intorno al problema della condizione dei morti, trattato dal suo libro intitolato Ecclesiaste. Nello studio che abbiamo tenuto di recente sulla Genesi, abbiamo appreso che il salario del peccato è la morte. E Dio, nel riferirsi al frutto dell'albero proibito, disse al nostro progenitore: «Nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu morrai». Le ispirate parole di Salomone non potevano essere in contrasto con questa inesorabile legge divina costituente un verdetto punitivo. Nel terzo capitolo dell'Ecclesiaste, al versetto 19, egli scrive: «Poiché la sorte dei figlioli degli uomini è la sorte delle bestie, agli uni e all'altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altro. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità». Sembra una dichiarazione sconcertante, specialmente nel punto in cui afferma che l'uomo non ha alcuna preminenza sulle bestie. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Di fronte alla morte, dunque, il destino dell'uomo e delle bestie sono uguali. Ma v'è una differenza, una meravigliosa differenza, determinata dalla divina promessa della resurrezione dell'uomo. Ma Salomone va oltre, presentando quasi qualcosa di straordinario. Leggi il versetto 21, per piacere.
Ma certo, ecco cosa dice. Chissà se il soffio, cioè lo spirito dell'uomo, sale in alto, e se il soffio della bestia scende in basso nella terra.
Come vedi, Salomone si pone una domanda che trae la sua origine nella difficoltà di credere che una identica sorte finale accomuna l'uomo alle bestie. Questa uguaglianza gli appare impossibile, illogica, e da qui scaturisce la domanda. Il soffio al quale egli allude è lo stesso indicato nel libro della Genesi, nel punto in cui si parla della creazione dell'uomo e degli altri animali, fatti anime viventi.
È abbastanza chiaro, però ho notato che nel 12° capitolo dell'Ecclesiaste Salomone fa di nuovo menzione del soggetto della morte, e precisamente sulla condizione dell'uomo dopo la morte. Nel versetto 9, infatti, si legge che la polvere torni alla terra come era prima, e lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Non vuol dire che lo spirito dell'uomo vada in cielo dopo la sua morte?
No, poiché qui si fa riferimento di nuovo al testo ebraico, alito vitale, e l'espressione «torni a Dio», secondo il pensiero dello scrittore, rappresenta la chiave della spiegazione. Il corpo deve ritornare alla terra, poiché fu creato con gli elementi della terra. Se non fosse stato così, non si poteva parlare di ritorno. Ora, lo stesso vale per l'alito vitale, il quale, essendo stato dato da Dio, deve ritornare a Dio. Allorché Dio creò il nostro progenitore, Adamo, dopo di avergli plasmato il corpo con la polvere della terra, gli alitò nelle nari un alito vitale. Dio è la sorgente di ogni forma di vita. In molte occasioni la Bibbia ci dice che gli animali di ordine inferiore, oltre l'uomo, ricevono lo spirito o alito vitale da Dio. Così alla morte il corpo ritorna alla terra da cui è stato tratto e la divina energia di vita alla sua sorgente. Per le bestie è chiaro che si tratta di una definitiva perdita dell'esistenza, ma per l'uomo no. E Dio ha provveduto per lui una resurrezione ed una ristorazione. Però, al di fuori di questo, non c'è nulla che autorizzi a credere in una continuazione della vita dopo la morte. Nel capitolo 9, versetto 10 dell'Ecclesiaste, leggiamo: «Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove tu vai, non v'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza». Questo testo scritturale afferma in maniera definitiva che i morti sono nella più completa incoscienza. Dove tu vai, non v'è scienza. Quel tu si riferisce a qualcosa di più che ad un semplice corpo fatto solo di materia. Si riferisce ad un essere cosciente, ad un essere vivente, qual è il corpo animato dall'alito vitale. Ed è proprio questo essere che muore e che rimane nell'incosciente attesa della morte sino alla risurrezione.
Ma dimmi, Franco, in che modo l'alito vitale può scendere nella tomba? Tutti sappiamo che il corpo ha da essere sepolto, ma non possiamo pensare che lo sia anche l'alito di vita. Non abbiamo constatato proprio poco fa che lo spirito o alito vitale torna a Dio che lo ha dato?
L'espressione soggiorno dei morti, tradotta dall'ebraico Sheol, non indica il luogo di sepoltura, ossia la tomba, ma la condizione di morte. Quando il corpo torna alla polvere e lo spirito, alito, va al suo datore, vuol dire che l'essere vivente, formato da ambedue, non vive più, ma si trova nello Sheol, ossia nello stato di morte, composto di assoluta e completa incoscienza.
A quanto ho potuto apprendere, Franco, pare che la parola ebraica Sheol sia l'unica del Vecchio Testamento che talvolta è tradotta per inferno, non è vero?
Sì, Ernesto, è l'unica parola che in tutto il Vecchio Testamento è così tradotta e racchiude il concetto dell'unico inferno che la Bibbia fa conoscere, ben lontano da quello che la malata e corrotta fantasia del clero cosiddetto ufficiale ha voluto agitare a titolo di spauracchio, come luogo di eterni tormenti.
Bene, bisogna riconoscere che l'argomento è davvero interessante. È necessario apprendere che la Bibbia insegna in maniera tanto indibutabile come non vi sia né conoscenza né esistenza nel vero inferno. Ma la testimonianza delle scritture è coerente su questa dottrina, non è vero?
Ernesto, la testimonianza della Bibbia su qualsiasi punto della verità è armoniosa sotto ogni aspetto e mano a mano che proseguiremo nell'esame dei libri diverremo sempre più convinti di questo fatto. La parola ebraica Sheol appare nel Vecchio Testamento 65 volte e mentre è tradotta in inferno, tomba o fossa, il significato rimane invariato e vuol descrivere sempre e solo la condizione di morte.
Credo che sia proprio così, Franco. Abbiamo già notato alcune contingenze per le quali si usa questa parola. Ma quando Giacobbe disse che sarebbe sceso con cordoglio nello Sheol, dove credeva essere il suo figliolo Giuseppe, allorché gli diedero ad intendere che era morto, tale circostanza pone in rilievo che tanto il giusto, in quanto il cattivo, devono andare nell'inferno descritto nella Bibbia.
Esattamente. E ricorderai anche l'altra invocazione di Giobbe, allorché pregò il Signore di porre termine alle sue sofferenze, facendolo scendere nell'inferno, ossia nello Sheol. In tale occasione Giobbe dimostrò di conoscere quel che Salomone pose particolarmente in rilievo nei suoi scritti, che nel soggiorno dei morti non esistono né conoscenza né sofferenze. Così la recente conversazione da noi avuta sul libro dei Salmi, notammo una profezia relativa alla morte e resurrezione di Gesù, il quale rimase per 3 giorni nello Sheol, o inferno, o soggiorno dei morti. In tal modo egli scontò la pena che l'uomo attirò su di sé con il peccato. La sua resurrezione avvenne per volere divino ed in questo straordinario evento risiede la garanzia della resurrezione di tutti i morti.
Franco, questo significato che i morti ritorneranno a vivere qui sulla terra, ma la Bibbia non insegna che la stessa terra un giorno sarà distrutta dal fuoco?
La Bibbia insegna che la terra non sarà mai distrutta. Nel libro dell'Ecclesiaste, che abbiamo esaminato poco fa, al primo capitolo, versetto 4, è scritto che la terra resta in perpetuo, e ciò è in perfetta armonia con il divin piano rivelato dalla Sacra Scrittura, in virtù del quale avrà luogo la ristorazione dell'umana famiglia alla perfezione, onde ritorni a vivere qui sulla terra e per sempre nelle stesse condizioni in cui furono posti i nostri progenitori all'atto della loro creazione.
Allora è vero che quando i morti saranno ristorati alla vita, ritornando dalla incosciente condizione dello Sheol, o inferno biblico, se diverranno ubbidienti, esseri giusti e perfetti, per dimorare sulla terra per sempre.
Sì, Ernesto, è proprio vero.
Invitate i vostri amici ad ascoltarci. Dio vi benedica.